www.redijo.it e la storia continua. Busto Arsizio e la storia del fustagno. Quarto, l'ultimo fattore è un accesso al credito. Non occorre sottolineare che Milano era un mercato monetario e finanziario di antica tradizione. In questa breve panoramica abbiamo già intravisto i germi di una crisi che precipitò con la caduta della domanda interna di fustagni a metà del XIV secolo, accompagnata dall'interesse dei mercanti ad esportare il cotone. Ma anche il potere dei grandi mercanti, a poco, venne limitato dall'intervento delle signorie e con il subentrare della città-stato e degli stati-regione. Busto, con la sua imprenditorialità e con la sua vocazione atavica del laurà, resistette più a lungo di questi segni di crisi, se è vero quel che dice il Lupi, che è un cronista della peste di Busto del 1630, che mette fra i danni dell'epidemia il cessato smercio del filo di ferro, che ha esito e recapito fin dalla Turchia, e della bombasina, ma il cronista ricorda pure, cessato il contagio, avvenne l'abbandono dell'agricoltura e lo spostamento della manodopera verso le industrie. Le mercantie avevano ogni sorta di buono ricapito, tanto per i lavoranti quanto per i mercanti, e per questa cagione i poveri non si curavano di coltivare la terra, intanto che da una estremità indicibile si è cascato in un'altra incredibile. A Milano nuove attività come quella del setificio, del broccato, il ritorno all'attività laniera diminuiscono sempre più il prestigio dei fustagnari che continuano la loro attività a Busto Arsizio, anche se in minor numero. E si arriva così al 1770, anno in cui i fustagnari, i bombasari e i filaroli, non i tintori e i garzatori che hanno avuto sempre associazione a parte, vengono incorporati nella mezzadria di cui seguiranno le sorti. Alle antiche università dei mercanti si sostituiranno invece le moderne camere del commercio. È doveroso rendere omaggio al fattore squisitamente umano che ha permesso in Busto Arsizio questo boom della produzione cotoniera. L'imprenditorialità, che vuol dire coraggio, capacità e sacrificio, qualità che i bustocchi hanno ereditato dai loro antenati liguri. Vediamoli alcuni di questi mercanti e fustagnari. Antonio Bonsignori e Antonio da Busti, 1394, Beltramino de Luvonis de Busti, Giovannolo de Busti, Anselmetus e Ambrosius de Busti, Francesco e Francescolo de Saconago, Ambrogio de Borsano, Bertolo Gazzi e Giovanni Candiani, 1393, Gabriele de Tonsis de Busti, 1435, Giacomo de Puteo, 1442, Martino de Tonsis, 1452, Daniele de Crispis, 1477, Guidotto de Ferraris, 1402, Gasparolo de Busti, 1408, Pietro Burigozzi de Busti, 1434, Bellino de Castoldis, 1449, Giovanni Bellotti, 1446, Ambrogio e Giovanni Candiani, 1470, chiamati a far parte del Consiglio Generale di Milano. E ancora, Marcolo de la Ecclesia, Iacob Mollus de Busti, Dictus Medegetus e suo figlio Dionigi, 1394, Reinoldo de Reinoldi e Giovannolo da Borsano, questi ultimi citati in un documento dell'archivio notarile di Milano dell'11 maggio 1384, che sanziona il loro passaggio da semplici laborantes a fustagnari, ammettendoli nel paratico. L'attività dei mercanti di Busto Arsizio si esplicava ben oltre i confini del borgo e del centro commerciale di Milano. Nel 1455 un Antonio de Busti era consigliere dell'Università dei Mercanti di Cremona. E questo Antonio de Busti è citato due volte nei documenti dell'Università dei Mercanti di Cremona, e questo è un fatto molto importante, perché Cremona eccelleva per la produzione di fustagni e i suoi statuti dell'università e paratico dell'arte del pignolato, bombace e panno di lino, servirono da modello per molte altre città che lavoravano fustagno, e quindi forse anche per Busto Arsizio. Il consiglio di Busto Arsizio, fin dal 1531, era formato da quattro consoli eletti da un consiglio e assistiti da una giunta di sapienti, i consules sapientes, e li troviamo anche nei citati statuti dell'università e paratico dell'arte del bombace e panno di lino. www.redigio.it e la storia continua.